La scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Roncoscrivia presenta Musica fra storia e leggenda, un viaggio agli albori della musica in compagnia di Matteo, Dorothy, Noemi, Lucrezia.
Cari ascoltatori, questa è la seconda puntata di una serie di trasmissioni dedicate a miti e argomenti che hanno segnato il cammino della musica attraverso i secoli. Oggi parliamo della chitarra, uno strumento molto popolare che ha contribuito in modo notevole alla diffusione della musica fra i giovani, già a partire dalla fine degli anni 60, quando i ragazzi di allora, quelli che oggi possiamo considerare i nostri nonni, si cimentavano con i primi accordi per accompagnare le canzoni dei Beatles o dei Rolling Stones o tentare di imitare suoni memorabili, come quello che andiamo ad ascoltare, il celebre Samba Patì dei Santana.
Molto. Secondo me ci starebbe bene anche un testo in cui magari racconta, che ne so, dei ragazzi che si trovano dopo un anno in una spiaggia, che ballano, cantano, stanno insieme, insomma, fanno cose insieme.
Anche a me ispira gioia e serenità, perché ha un ritmo vivace, molto vivace. È sorprendente la bravura di Carlos Santana. E poi, secondo me, è parecchio azzeccato l'intervento dell'organo, che dà come uno stacco al suono della chitarra.
Ascoltandola, mi è venuto in mente il percorso che fa il sole quotidianamente, perché all'inizio il ritmo è basso, come il sole all'alba, Poi si alza come il sole a mezzogiorno, poi si rabbassa come il sole al tramonto.
Caspita, che idea! È bello come la musica sia capace di farci immaginare e sognare senza limiti, dando spazio alle nostre libere fantasie. Ma ora ritorniamo alla chitarra, tentando di risalire alle sue origini. Che ne dici, Lucrezia?
Sì, sì, ok. Come tu sai, le origini della chitarra moderna non sono note. Pensa che nell'antichità veniva confusa con altri strumenti a corde, come la lira o la cetra. All'antica chitarra, come la chiamavano gli antichi greci, strumento più simile alla cetra che non alla chitarra, è associato il mito del dio Hermes, quale inventore, appunto, della chitarra.
Hermes, per i romani Mercurio, era figlio di Zeus e Maia, la primogenita e più bella delle Pleiadi. Nacque in una grotta situata su un monte nel Peloponneso. Bambino precoce, già solo dopo poche ore si liberò dalle fasce, uscì dalla caverna e scese alla spiaggia, dove trovò il guscio di una tartaruga. Stupito di come quel guscio risuonasse al vento, grazie al suo ingegno, utilizzando alcuni tendini della tartaruga a mo' di corde, inventò quello strumento che gli antichi greci chiamarono chitarra.
Il suono della chitarra era così delizioso al punto di affascinare Apollo, che in cambio dello strumento perdonò e regalò ad Hermes il bestiame che poco prima l'intraprendente neonato gli aveva rubato.
L'immagine di uno strumento molto simile alla chitarra moderna la troviamo in un basso rilievo in pietra risalente al XIII secolo a.C., realizzato dagli Ititi, un popolo indoeuropeo che abitava la parte centrale dell'Asia Minore, la cosiddetta chitarra itita, che raffigura un musico che suona l'antenata della nostra chitarra. Lo strumento è a forma di otto, il manico con tassi e la cassa armonica al fondo piatto, anche se c'è da dire che è abbastanza improbabile attribuire l'invenzione della chitarra ad un popolo e da un momento ben preciso della storia dell'umanità.
Dalla chitarra itita al Medioevo, la documentazione sulla chitarra sono piuttosto scarse, anche se la maggior parte degli storici sostiene che la chitarra fu importata in Italia dai Romani all'epoca di Cesare e Augusto e successivamente diffusa un po' ovunque in Europa. Già nel 1100 l'uso della chitarra, sia come strumento solista, sia come strumento di accompagnamento al canto, era abbastanza diffuso.
In epoca di tecnologie e social network, la chitarra appartiene al quotidiano di noi studenti, sia per chi la suona ma anche per chi canta, accompagnato alla chitarra da qualche amico. Grazie alla diffusione che ha nelle scuole, si presenta come strumento alla portata di tutti, non solo per i costi abbastanza contenuti, ma proprio perché possiamo chiederla in prestito magari al compagno di banco o trovarla dimenticata nella cantina di famiglia.
Imparare un buon numero di accordi per accompagnare canzoni non è difficile e con un po' di impegno si ottengono buoni risultati in breve tempo, ma ovviamente per suonarla a certi livelli, come fa il concertista Mauro Storti nel brano che stiamo per ascoltare, richiede molto impegno e passione e lunghi anni di studio. Ascoltiamolo nella prima parte di Asturias, del compositore spagnolo Isaac Albéniz.
Il canto di poeti e cantautori. Era molto amata dal celebre poeta andaluso García Lorca, il quale paragonava la chitarra alla lira dei poeti greci, che declamavano i loro versi accompagnandosi con essa. La chitarra simboleggiava per lui la poesia, il canto e la musica spagnola. Ecco una meravigliosa poesia dedicata alla chitarra.
Incomincia il pianto della chitarra, si rompono le coppe dell'alba. Incomincia il pianto della chitarra, è inutile farla tacere, è impossibile farla tacere. Piange monotona come piange l'acqua, come piange il vento sulla neve. È impossibile farla tacere. Piange per cose lontane, arena del caldo meridione che chiede camiglie bianche. Piange freccia senza bersaglio, la sera senza domani e il primo uccello morto sul ramo. Oh, chitarra! Cuore trafitto da cinque spade.
La chitarra, come del resto molti altri strumenti, è legata a storie singolari. In particolare vogliamo raccontarvi del celebre chitarrista Django Reinhardt, che con tenacia seppe superare le difficoltà di una grave mutilazione alla mano sinistra, diventando uno dei chitarristi più importanti della storia del jazz.
Reinhardt, di origine belga, nato nel 1910 di etnia Sinti, girovagò con la sua famiglia attraverso nazioni europee e del Nord Africa, mettendosi in evidenza come suonatore di banjo. Ma purtroppo, quando aveva solo 18 anni, la roulotte di famiglia, in prossimità di Parigi, fu avvolta da un incendio al quale Django sopravvisse, ma con una grave ustione alla mano sinistra e alla gamba destra.
Dopo un lungo periodo di convalescenza, si fece coraggio. Impossibilitato a suonare ancora il banjo, si dedicò alla chitarra sviluppando una personale tecnica con il solo uso delle due dita funzionanti, l'indice e il medio e successivamente anche anulare e mignolo, cicatrizzati assieme. Divenne a breve un mito del jazz, suonando con i più celebri musicisti dell'epoca, quali Duke Ellington, Coleman Hawkins, Louis Armstrong e molti altri.
È curioso ricordare che in tempi più recenti Tony Iommi, chitarrista mancino del gruppo rock di Black Sabbath, ancora agli albori della sua carriera, fu vittima, come Reinhard, di una grave mutilazione alla mano destra, subendo la perdita di due falangi, in seguito ad un grave incidente avuto in fabbrica. Ma proprio quando lo sconforto e l'idea di abbandonare per sempre la chitarra e la musica stavano prendendo il sopravvento, gli venne regalato un disco di Django Reinhard. Una volta venuto a conoscenza di come il chitarrista belga fosse riuscito a suonare così bene nonostante la grave menomazione alla mano, Tony Iommi trovò il coraggio e la determinazione per incominciare a suonare la chitarra e ad imporsi come un valido musicista rock.
Ascoltiamo ora Django Reinhard in Honeysuckle Rose. Buon ascolto! Esistono vari tipi di chitarra, da quella classica con corde di nylon a quella acustica con manico più stretto e corde di metallo. Per arrivare alla chitarra elettrica, che a partire dagli anni 30 ebbe grande diffusione nella popular music, per poi diventare un emblema della musica rock con grandi virtuosi quali Jimi Hendrix e molti altri.
La chitarra elettrica nasce per ottenere dallo strumento un timbro più sonoro rispetto alla versione acustica, proprio perché nelle grandi orchestre il suono della chitarra tradizionale finiva per essere soffocato dagli altri strumenti. Così nel 1931 Adolf Rickenbacker realizzò il primo pick-up magnetico e lo inserì all'interno di una chitarra hawaiana.
Successivamente, nel 1935, Gibson mise in commercio una chitarra elettrica con un solo pick-up che ebbe un grande successo per arrivare al 1948. In quei anni, la Fender costruì una chitarra con due pick-up, dando il via alla diffusione della chitarra elettrica su larga scala industriale. Ascoltiamo ora Apache dei Shadows. Thank you. Molti sono i grandi chitarristi rock, ma colui che meglio si è distinto per l'uso originario della chitarra elettrica è stato Jimi Hendrix, un musicista considerato come il miglior chitarrista rock di tutti i tempi. Le cose da dire su di lui sarebbero molte, ma in particolare ci piace raccontare il rapporto intimo e affettivo che lui aveva con la sua chitarra e che possiamo riassumerlo in questo suo pensiero. Qualche volta tu vorrai rinunciare a suonare la chitarra, tu odierai la chitarra, ma se le sarai fedele, lei ti ricompenserà.
Note del suo celebre brano Foxy Lady, Matteo, Dorothy, Lucrezia e Noemi vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata di Musica fra storia e leggenda. Un grazie a tutti voi e a coloro che hanno contribuito alla realizzazione della trasmissione. Ciao a tutti!
Here I come, baby. I'm coming to get you.